Mario Calvagno,
Carmen Zammataro ed è in collegamento con noi Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Bologna, Forlì e Modena. Ciao Gianni, benvenuto.
Ciao, ciao.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere qui a RWS e continuiamo con il pastore Gianni Caccamo, la serie Generazioni a confronti. Leggiamo dalla Bibbia nel libro dei Proverbi al capitolo 22 il versetto 6. Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà.
Ecco, allora facciamo dei distinguo. Io ripassavo mentalmente questo versetto per preparare l'introduzione al programma e ho cercato di dare un senso che possa essere legato alla nostra società a questa parola inculca, ormai così strana, poco per nulla utilizzata nel linguaggio attuale, e mi sono ricordato così del dottor Benjamin Spock, indubbiamente il fondatore degli studi moderni sul bambino, quindi non stiamo parlando del dottor Spock della serie fantascientifica televisiva e cinematografica, insomma. E il dottor Spock fu un medico, appunto, che nel 1947 si improvvisò in qualche modo pediatra, poi ancora improvvisandosi psicologo, sociologo, politico, infine nutrizionista addirittura. Era stato allevato da genitori opprimenti, da adulto propose l'adozione di schemi formativi che andassero contro questo autoritarismo che lui aveva subito, quindi erano l'esatto contrario dell'educazione che gli era stata più che impartita, imposta, diciamo. Ecco, e le vendite del suo famoso libro arrivarono a circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, e secondo i critici quelle idee furono decisive per sfornare una generazione di egoisti, di teppisti, di presuntuosi, di giovani nulla facenti, diciamo così, che salì prepotentemente alla ribalta negli anni 60. E concludiamo questa introduzione con una conclusione credo abbastanza forte, perché in seguito lo stesso dottor Spock fece parzialmente marcia indietro proprio a proposito dell'anti-autoritarismo e dell'educazione permissiva, e nel 1987 Spock si chiese: abbiamo educato male i nostri figli, ma dov'è l'errore? E completiamo il quadro con la ciliegina sulla torta con le parole degli stessi suoi due figli, che ormai in età avanzata, uno, se non ricordo male, era ultra cinquantenne, l'altro ultra sessantenne, dichiararono che il loro padre da piccoli non li aveva mai abbracciati o baciati, né aveva manifestato amore nei loro confronti in nessun modo, insomma. Ecco,
allora cominciamo dal versetto biblico che abbiamo letto. È, come dicevamo, dalla parola inculca. Varie versioni della Bibbia hanno un termine diverso tra di loro: ammaestra, la nuova Diodati, insegna, la nuova Riveduta, abitua, la CEI, e poi indirizza, la TILC. Inculca, ancora Diodati, Riveduta del 1924. E Gianni, questi termini rivolgono tutti un invito ai genitori o agli educatori ad impegnarsi nella formazione della vita dei ragazzi. Allora, parlando dell'azione di inculcare, in che senso possiamo comprendere questo invito?
Ecco, allora, prima di tutto, in base anche a quella che è stata l'introduzione, no, sull'esperienza di questo Spock, di questo studioso, credo che prima di tutto ci voglia equilibrio.
Esatto.
Questo è un invito che ci fa riflettere, no, sulla necessità di essere equilibrati. Ma fondamentalmente questo testo ci invita, ci ricorda, noi genitori, sicuramente, a prenderci cura, quindi accompagnare i nostri ragazzi. Il termine inculcare può sembrare un pochettino arcaico, no?
Sì, però è interessante. Desueto, sì.
Ecco, cosa implica inculcare? Perché, come hai detto tu, altre versioni hanno indirizzare, abituare, ammaestrare. Inculcare penso che possa essere forse malinteso se non facciamo attenzione. Inculcare potrebbe sembrare un atto di forza,
sì,
educativo, no? Un'imposizione,
sì, un obbligo,
tu insegni,
sì.
Ecco, tu dai un indirizzo obbligatorio, forzi determinate cose perché il ragazzo, la persona che deve essere educata, vada soltanto in quella direzione. Quindi l'inculcare potrebbe essere visto anche in questa forma. Oppure inculcare potrebbe essere anche una forma di condizionamento. Pensate un pochettino alle varie generazioni, e perché sono diverse tra loro le generazioni? Perché crescono in ambienti diversi, no? Culturalmente, storicamente, e quindi a loro viene inculcato proprio dal contesto, a volte familiare, a volte culturale. Quindi inculcare potrebbe già sembrare sotto questo aspetto negativo, però è anche vero che si può inculcare, che qui metto una nota un pochettino diversa, si può inculcare in maniera anche positiva, ed è soprattutto in due modi. Prima di tutto è l'esempio, quindi un educatore, prendiamo il caso dei genitori, possono inculcare, possono aiutare a comprendere, possono indirizzare i propri figli facendolo soprattutto attraverso l'esempio di vita.
Sì, sì.
Perché è inutile, molti dicono: ma come, voi mi dite di fare così, 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 e invece avete fatto tutto il contrario quando eravate giovani, per esempio, no? A volte i figli rimproverano questa cosa ai genitori. In realtà non c'è cosa peggiore che non essere coerenti. La coerenza è fondamentale, i ragazzi sono molto sensibili agli esempi, vogliono vedere coerenza tra quello che gli educatori dicono e quello che fanno.
Che poi gli educatori, anche nello stesso momento in cui dicono di fare in un certo modo ai giovani, invece loro stessi, proprio in quel momento, non quando erano giovani, proprio in quel momento fanno tutto il contrario.
Magari sia quando erano giovani, sia in quel momento.
Sai Gianni, mi è capitato, ti interrompo un attimo, di assistere a una discussione in cui due genitori che stavano fumando rimproveravano assolutamente i figli perché non dovevano fumare. Dove sta l'esempio?
E questo è l'esempio, infatti a volte non ci si rende conto, no? Allora ci si nasconde dietro il fatto: ma noi siamo grandi, noi non abbiamo bisogno di questo. Ma in realtà inculcare raccoglie una certa forza quando, oltre a dare un buon esempio, si spiega anche il motivo dell'indirizzo che si vuole dare,
ecco,
no? Nell'atto educativo. Inculcare è un atto anche di responsabilità, non è soltanto un prendersi cura, ma è un atto di responsabilità, dando delle spiegazioni su quello che vogliamo sia raggiunto come obiettivo.
È chiaro, è chiaro. Bene, allora su questi temi continueremo a parlare fra pochissimo. Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, e con noi in collegamento ancora il pastore avventista Gianni Caccamo. Nel segmento precedente abbiamo iniziato ad analizzare il rapporto genitori-figli, prendendo spunto dal versetto di Proverbi 22,6: inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. E allora continuiamo.
Sì, Gianni, in qualche modo potremmo cogliere anche un motivo sul fatto di avere inserito Marvin Gaye con What's Going On. Fuori linea ne parlavamo, no?
Sì, sì, sì. Marvin Gaye è un cantante sicuramente estroso, di grande successo, ha fatto anche delle belle canzoni, però proprio su quello che dicevamo, Marvin Gaye ha avuto un rapporto difficilissimo con suo padre, che era molto molto autoritario.
Sì, sì, sì.
E nell'84 è stato ucciso proprio dal padre per delle ragioni per le quali il padre non sopportava il suo stile di vita. Non c'è mai stato quel dialogo, era fortemente condizionato da una religiosità, questo padre molto bigotta, molto insomma tradizionale, ma con modi poco inclini al dialogo, no? Ma molto autoritari. Marvin Gaye è una vittima, proprio una vittima vera e propria, perché ci ha rimesso la vita. Il padre gli sparò nell'84 due colpi di pistola sul petto.
Sì,
beh. E riflettendo ancora quindi sul modo di inculcare o educare, un tempo gli ordini venivano dati in modo perentorio, i figli ubbidivano, stiamo parlando proprio di ordini, ubbidivano senza replicare. È questo modello educativo è ancora valido secondo te, Gianni?
Ma è chiaro che ci sono varie epoche, no, sul modo di educare, e poi c'è qualcuno, come avete visto e avete voi stesso introdotto, no, che si è un po' ribellato a questa forma di autoritarismo eccessivo. Noi quindi dovremmo parlare di potere, perché educare con il potere sicuramente non è educare con autorità. Non che l'autorità non abbia i suoi valori, anzi al contrario, l'autorità quella vera, tiene conto sia della persona che viene educata, della sua libertà, dei suoi progressi, dialoga, condivide. Invece l'autoritarismo, che è una forma di potere, okay, non rispetta la persona, non rispetta né la sua libertà, la persona che deve essere educata, e neanche la sua dignità, gli impone e basta. È vero che c'è stata un'epoca nella storia, sicuramente nel rapporto tra genitori e figli, o se vogliamo anche tra maestri e alunni. Io mi ricordo che i miei genitori mi raccontavano negli anni 40, diciamo, no? Che a scuola venivano inflitte delle punizioni corporali, le bacchettate sulle dita, bisognava stare in ginocchio, per esempio, sui ceci, non so se avete sentito queste cose, no? O sotto la lavagna.
Sì, 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 qualcuno cambiava tipologia, magari erano i fagioli, però era sempre qualcosa.
Erano sempre legumi secchi. Sicuramente del bene. Allora, voi capite, e parliamo degli anni 40, quindi certo, metà del secolo scorso, no? Tutto questo chiaramente ha trovato poi una rivoluzione, no? C'è qualcuno come il dottor Spock, ma sicuramente tanti altri, no? Che hanno visto modalità diverse, lo stesso Piaget, insomma, no? Modalità diverse, no? Nell'educare. Quindi quello che noi ci rendiamo conto che le generazioni educate al giorno nostro, no? Ai giorni nostri, è la stessa generazione che deve quindi educare, sia quelli che sono educati, no? Che vengono educati, sia quelli che devono educare, dialogano, meno male, dialogano molto di più, anche perché i giovani di oggi vogliono sapere le cose, non fare questa cosa qui.
Non basta più.
Per quale motivo?
Non esiste dire a un figlio oggi di perché devi fare così, non la devi fare, punto e basta. Ma non esiste.
Non esiste, Gianni, non esiste, ed è giusto che non esista. Ricordiamoci che però purtroppo esiste in altre parti del mondo.
Ecco, allora noi chiaramente, anche questo, Carmen, è giusto, noi stiamo parlando adesso delle nostre parti, sì. Ma se guardiamo bene certi paesi, adesso non vogliamo nominarli, però sì. Noi intanto ci rendiamo conto di quello che succede da altre parti, queste forme di potere, di autoritarismo assoluto. E poi d'altra parte noi vediamo che creano ribellione, no? Creano sofferenze,
non portano a nulla di buono, insomma.
Ecco, allora per concludere, io penso che noi dobbiamo considerare che nell'inculcare dobbiamo tenere conto sia del rispetto della vita di colui che è educato, ma anche della sua libertà. Cioè l'ideale sarebbe riuscire a insegnare, a spiegare, ad accompagnare la persona ad educare attraverso i suoi progressi di maturazione,
sì, sì.
Non l'imposizione. Sarà la persona educata stessa che capisce i passi da fare perché ha davanti a sé degli obiettivi, perché la sua libertà è stata rispettata, va bene, e perché colui che l'ha educato quindi è autorevole e non è autoritario, ecco, qui è importante, colui che è autorevole è colui che viene riconosciuto come persona di responsabilità, è colui che ispira fiducia, e che nella fiducia che dobbiamo lavorare, no? Nell'inculcare agli altri, quindi ammaestrare, insegnare, abituare e quindi anche inculcare, io sto usando quei termini che si trovano nelle varie versioni della Bibbia,
sì,
sono
sì,
sicuramente sì. Delle attività educative che rispettano e devono rispettare la persona, devono accompagnarla nel suo divenire, nel suo crescere e sostenerla anche quando non capisce qualcosa. Educare senza fare capire è diseducato, è diseducativo.
È diseducativo,
no?
Sì.
È diseducativo. Educare vuol dire anche spiegare le cose. E qui è un impegno notevole per gli educatori e per i genitori.
Esatto. E siccome il versetto è tratto dalla Bibbia, diciamo che gli educatori, i genitori possono fare riferimento al grande maestro, al Signore, per poter andare avanti.
Certo, è chiaro che c'è una cosa interessante, se mi permettete ancora qualche battuta.
Sì, sì, sì,
è interessante perché dice anche la conclusione, no? Dice inculca oppure educa, però dice che anche quando sarà vecchio o sarà grande non se ne allontanerà. Ecco, è un investimento importante questo, perché quello che si impara nei primi anni di vita e lo si acquisisce perché compreso porta dei frutti nel tempo. Non soltanto sul momento, no? Non è soltanto la soddisfazione del genitore che è riuscito a ottenere dal figlio quello che lui voleva, No, è riuscito a ottenere dal figlio un progresso che gli servirà per tutta la vita. E qui la saggezza di questo testo,
sì,
porterà a diventare più maturi nel tempo e ad avere poi dei frutti nella vita futura.
È come se ci fosse una promessa in questo versetto, Gianni.
È una promessa, ma una certa, ma penso che sia fondamentalmente anche scientifica questa cosa.
È una giusta conseguenza.
Sì, una promessa che possiamo poi riscontrare, no? Gli psicologi ce lo possono insegnare.
Assolutamente.
Benissimo.
Penso che ognuno di noi può fare riferimento a delle buone abitudini acquisite da piccoli.
Certo. E queste buone abitudini tutte le possiamo acquisire dalla Sacra Scrittura, dalla Bibbia.
E la Sacra Scrittura ci aiuta ancora di più.
Esatto. Certo. Quindi.
Bene, allora su queste tematiche, generazioni a confronto, quindi il rapporto fra adulti e giovani, continueremo a parlare con Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Bologna, Forlì e Modena. Grazie Gianni, alla prossima allora.
A voi grazie Mario e Carmen, alla prossima. Ciao. E agli ascoltatori un saluto.
Grazie mille, ciao, alla ciao, prossima, Gianni, ciao.